Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Domenico di Guzman, 1175-1221. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Domenico nacque nel 1175 circa, nel villaggio di Caleruega, nella vecchia Castiglia, diocesi di Osma, nella provincia di Burgos. Era il terzogenito di Felice e di Giovanna, ricchi possidenti. Essi allevarono con grande pietà e cura i propri figli, tanto che dei fratelli di San Domenico Antonio sarà sacerdote secolare, Mamès diventerà domenicano e sia Mamès che la madre saranno annoverati anche tra i beati. A pochi chilometri dal loro paese sorgeva il monastero benedettino di Silos, in cui risuonava ancora a quei tempi la voce dell'antico abate Domenico che vi aveva restaurato in quel monastero l'austerità e la preghiera, e i cui resti riposavano molto venerati dal popolo nella chiesa adiacente al chiostro. In questo luogo i pellegrini medievali vi accorrevano volentieri per la fama dei miracoli che lì si ottenevano. Ed è proprio presso quel sepolcro che la madre, quindi la beata Giovanna, si recava per pregare, molto spesso andava lì, e vi andò anche mentre era incinta del santo, e lì ebbe un sogno nel quale vide un cagnolino con una fiaccola accesa in bocca uscire dal suo utero mentre sembrava correre e incendiare il mondo intero. Un presagio della missione futura che attendeva il piccolo che portava in grembo, col cane che difende il gregge, il cane che abbaia, che annuncia quindi la verità e difende dall'errore. Il giorno del battesimo avvenne un altro prodigio: nell'atto in cui veniva battezzato, la madrina vide una stella radiosa rifulgere sulla fronte di lui, luce che riverberava il suo splendore sulla terra. Anche questo era un altro segno con il quale il cielo preannunciava la futura missione del santo, quella di portare la luce della verità, quella luce che aveva assimilato, nella meditazione, nella contemplazione di Dio, annunciarla alle genti. Domenico crebbe pio e caritatevole sotto lo sguardo attento e premuroso della pia madre, e poi all'età di 7 anni, sotto la guida di uno zio arciprete che gli insegnò le basi del sapere. A 14 anni Domenico lasciò lo zio e si trasferì a Palencia, dove vi si trovavano delle fiorentissime scuole nelle quali convenivano studenti da ogni parte della Spagna. Domenico venne mandato allo Studium Generale, che secondo il sistema scolastico del tempo era una sorta di università, e qui si dedicò con grande impegno allo studio, rifuggendo i comportamenti frivoli dei compagni. E per poter elevare meglio il suo animo allo studio, decise di astenersi dal vino, perciò non ne beve più per una decina d'anni. Poi il vescovo Diego gli imporrà di berne un po' a motivo dei suoi problemi di salute. Stando ai cronisti e ai biografi, la carriera scolastica di Domenico si realizzò dopo i primi 6 anni di studi preliminari in un quadriennio di approfondimento teologico che, secondo l'impostazione del tempo, era principalmente studio della parola di Dio. E Domenico vi si accostò con l'intelligenza avida di chi desidera conoscere a fondo i misteri della fede e gustare l'amore di Dio. Quindi non cercava soltanto il sapere per il sapere, ma soprattutto vedeva nello studio il mezzo per crescere nell'amore di Dio. Come scrive Giordano di Sassonia, suo biografo, Domenico abbracciava con fervido affetto i comandamenti del Signore, accogliendo la voce del Signore con tutto lo slancio della volontà. Il Dio della scienza gli accordò la grazia di diventare idoneo non solo a bere il latte, ma a penetrare con umile intelletto d'amore l'arcano contenuto delle questioni più ardue e ad assimilare con facilità di giudizio il cibo più solido. Domenico, fin da ragazzo, si mostrò anche uomo di cuore, dedito ad aiutare il prossimo nei bisogni dell'anima e in quelli del corpo, tanto che in un tempo di calamità e carestia, per soccorrere i poveri, non esitò non solo a dare i denari che aveva, a vendere le suppellettili e quanto possedeva, ma fino anche i suoi costosissimi codici, perché allora i libri erano dei codici scritti a mano, quindi molto preziosi, pochi potevano permetterseli. Però vendette anche quelli pur di non lasciar mancare ai poveri il necessario per vivere. Costituì così quello che veniva chiamato allora un'elemosina, cioè un centro di distribuzione di viveri per gli affamati. Un giorno, preso da compassione per una donna, il cui fratello era stato venduto schiavo dei Mori e che si lamentava perché non vedeva una via per liberare il fratello, Domenico si propose di vendere se stesso per pagarne il riscatto o di sostituirsi all'infelice prigioniero. E come fa notare il biografo, non si trattava in ciò di un fatto isolato, perché si era deciso a immolare se stesso ogni qualvolta gli si presentasse l'occasione di farlo per il bene del suo prossimo. Quindi vediamo come andava preparandosi al sacerdozio, proprio non solo con lo studio, ma anche con la carità, l'imitazione di Cristo che ha dato tutto se stesso per noi. Stando alle testimonianze antiche, Domenico divenne canonico regolare del capitolo di Osma intorno al 1199, quindi ancora prima di accedere al sacerdozio, conducendo vita comunitaria con gli altri chierici sotto forma di vita comune, seguendo la regola di Sant'Agostino. Compiuti gli studi a Palencia e Osma, quindi Domenico cominciava la sua esperienza pastorale e sacerdotale secondo le consuetudini e le norme che regolavano la vita e il lavoro dei canonici regolari di Sant'Agostino, praticando gli esercizi della perfezione religiosa, officiando la Chiesa e occupandosi del ministero pastorale della Chiesa Cattedrale di Osma e nei dintorni. Fu anche sottopriore del capitolo e quando il priore Diego de Azevedo divenne vescovo della città, lui gli succedette come priore, diventando il suo più prezioso coadiutore. E tra i due si strinse una profonda amicizia spirituale che li poneva in comune sinergia di intenti. Domenico visse quegli anni a Osma, presso la cattedrale, soprattutto come anni di preparazione per la sua futura missione, nella preghiera, nella vita del chiostro, tanto che, come dice Giordano di Sassonia, non usciva quasi mai. Leggeva, meditava, le pagine raccolte sotto il titolo di Conferenze dei Padri, dove si parla dei vizi e della spirituale perfezione, e leggendo faceva ogni sforzo per conoscere le vie del bene onde seguirle. Furono queste letture che lo elevarono a una grandissima purità di coscienza e a un grado non comune di contemplazione. Ecco quanto è importante la meditazione, di buoni scritti che ci aiutino a conoscere sempre più a fondo la nostra anima e quindi, a purificarla, ecco, a togliere quelli che ne sono i difetti e nello stesso tempo arricchirla di quelle che invece sono le virtù. Nel 1203 Alfonso IX re di Castiglia incaricò il vescovo Diego di recarsi nell'Europa settentrionale per preparare le nozze del principe Ferdinando suo figlio con la figlia, dice il testo antico, del signore della Marca. Ecco, gli storici per Marca, vista la lunghezza del viaggio di cui si parla nelle biografie, vedono indicata la Danimarca. Nell'accingersi a compiere questo lungo viaggio, il vescovo Diego scelse come compagno il nostro santo. e i due viaggiatori, superati i Pirenei, toccarono la contea di Tolosa in territorio francese e sostarono nella stessa città, che allora era il centro dell'eresia albigese. Loro però non lo sapevano. Si fermarono in una locanda che era proprio proprietà di uno dei più fanatici eretici. Tuttavia, già da quella prima notte Domenico comprese che erano capitati in un luogo di eretici e, mosso dal suo fervido zelo, cominciò a parlare col taverniere delle verità della fede da lui negate. L'eretico non poté resistere, dice il testo del biografo, alla sapienza e allo spirito di Domenico, che finì per persuaderlo. E questo fu il primo passo in quell'apostolato della verità, che poi sarà il proprio anche dell'ordine da lui fondato, l'ordine dei predicatori. Anzi, dice un autore che proprio da quel momento Domenico concepì l'idea di una famiglia religiosa da istituire per la predicazione del Vangelo in ordine alla conversione alla fede. I due, vescovo e Domenico, proseguirono quindi il cammino per portare a termine la loro missione. Ottenuto il consenso di quel sovrano, che secondo alcuni studiosi doveva essere il re Valdemaro II, al progettato matrimonio, ne portarono l'annuncio al re Alfonso, che diede subito disposizione per i preparativi nuziali. Diego e Domenico dovettero allora riprendere il cammino con una scorta di cavalieri e di servi destinati a formare un degno corteo per l'accompagnamento della promessa sposa in Spagna. Ma ebbero al loro arrivo la triste sorpresa di sentirsi dire che la principessa era morta. In realtà, la giovane donna, dopo il matrimonio pattuito per procura, si era spaventata per le dicerie che allora si dicevano della lebbra che il futuro sposo avrebbe contratto, e aveva deciso così di farsi monaca, in questo senso morta, cioè morta al secolo. E con questa restrizione mentale la corte spiegava la nuova situazione che si era venuta a creare. Il caso venne fatto presente a Innocenzo III dall'arcivescovo di Lund, che, avute istruzioni sui principi teologici e giuridici da seguire, lo risolse in favore del voto della principessa. Ad ogni modo, quando conobbero la posizione della corte danese, licenziato il corteggio, che è il seguito, e inviatolo a recare il funebre messaggio alla corte di Castiglia, sentendosi sciolti dal loro dovere, scesero verso Roma. Era l'anno 1206 e sia Diego che Domenico sentivano il bisogno di parlare col Papa. Monsignor Diego voleva esporre al Papa un progetto missionario maturato nel suo animo proprio passando per quelle terre, soprattutto pensando alle genti pagane denominate allora Cumani, un popolo nomade di origine turca che si era insediato tra il Danubio e il Volga. Ecco, Diego voleva chiedere al Papa di scioglierlo dall'impegno del suo ministero episcopale di Osma per potersi quindi dedicare interamente alle missioni, ai pagani. Domenico, che portava ai piedi del successore di Pietro la sua vita votata alla salvezza dei peccatori, non domandava che di essere anche lui benedetto per incominciare ad adempiere il suo voto, quello di predicare la verità alle genti. Il Papa, che era allora Innocenzo III, li accolse in San Giovanni in Laterano, ascoltò le loro richieste, ma poi, probabilmente colpito dai loro racconti del viaggio, li indirizzò alla conversione degli eretici albigesi che avevano incontrato a Tolosa e che preoccupava molto il Papa. L'autorità di Innocenzo III metteva così Domenico sulla strada voluta dalla provvidenza. Accanto al Papa, Domenico aveva trovato due cardinali di grande prestigio che poi, divenuti papi, lo avrebbero sostenuto, consigliato e confortato in tanti momenti decisivi della sua vita, come vedremo. Uno di questi era il cardinale Cencio Savelli, di nobile famiglia romana, che divenne poi Onorio III. L'altro, il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, futuro Gregorio IX. Ecco, sulla via di ritorno da Roma, nella primavera del 1205, due pellegrini fecero tappa a Citeaux in Borgogna, presso l'abbazia ancora impregnata del ricordo e dello spirito di San Bernardo. Il vescovo, attratto dalla bellezza della vita religiosa ed entusiasmato dalla compagnia di quei servi di Dio, chiese e ottenne di indossare il loro abito, sentendosi così più spronato nel cammino della perfezione. Così fu lieto di deporre le vesti vescovili per indossare le bianche lane dei monaci, consolandosi in qualche modo della mancata accettazione da Papa da parte di Innocenzo III della sua richiesta a lasciare il governo della diocesi di Osma per dedicarsi alla conversione dei cumani. Lasciata l'abbazia di Citeaux, i due viaggiatori scesero lungo le sponde della Saona e del Rodano, giungendo nei pressi di Montpellier, dove trovarono una situazione critica. Si trovavano lì a operare in qualità di legati pontifici, quindi nel combattere l'eresia, Arnaldo, abate proprio di Citeaux, e altri due monaci, ai quali il Papa aveva affidato la predicazione del Vangelo nella Francia meridionale. I frutti però raccolti nei confronti di questi eretici erano scarsi. Giunti quindi a Montpellier, Diego e Domenico trovarono i legati pontifici riuniti proprio in quel momento con la loro corte di dignitari ecclesiastici per invocare lo Spirito Santo e sapere quale nuova via intraprendere per ottenere un qualche frutto. Li invitarono ad associarsi quindi alla loro assemblea e a dare anche il loro parere, il loro consiglio. Un biografo antico, Giordano di Sassonia, parlando del vescovo Diego, così riporta: dotato com'era di prudenza e ben addentrato nelle vie del Signore, cominciò col chiedere informazioni su usi e costumi degli eretici. Saputo che per moltiplicare i loro proseliti essi facevano uso della persuasione derivante dalla predicazione, ma anche da un certo qual apparato esteriore di santità, e vedendo i legati pontifici circondati invece di largo e sfarzoso corteggio di serve, di cavalli e di pomposi apparati, disse: «Non è questo, fratelli miei, il modo di comportarsi, poiché non è possibile far rinsavire quei traviati con le sole parole, mentre essi accampano la forza dell'esempio. Costoro, cioè gli eretici, seducono le anime semplici simulando povertà e austerità evangeliche. Se voi invece presenterete tutt'altro spettacolo, cioè con tutto questo sfarzo, edificherete poco e distruggerete molto e non scuoterete mai il loro cuore. Combattete l'esempio con l'esempio. A una finta santità opponetene una vera. Sostituite al fasto degli apostoli bugiardi un'umiltà a tutta prova». Fu per questo che Paolo si vide costretto a mostrare le sue virtù, le austerità e i continui travagli della sua vita a coloro che, contrariamente a lui, si facevano vanto dei loro meriti e delle loro fatiche. A quelle parole, i legati, con tutti quegli dignitari ecclesiastici, si alzarono in piedi, commossi, toccati da quelle parole, chiedendo al vescovo Diego di dare loro qualche suggerimento pratico. Monsignor Diego allora rispose di fare quanto egli stesso avrebbe fatto. Diede ordine al suo seguito di riprendere la via di Osma con tutti i loro equipaggi, trattenne con sé solo un piccolo numero di uomini, dichiarando di voler rimanere con loro in quelle contrade in difesa della fede. I legati, attratti dal suo esempio, fecero lo stesso, licenziarono il corteo dei servi, dei cavalli e di tutto l'equipaggiamento, conservando per sé soltanto i libri necessari per la recita dell'ufficio e per le controversie, e a piedi e in condizioni di perfetta povertà volontaria si mossero ad annunciare il Vangelo. Domenico, volendo anche lui liberarsi dell'unico titolo ufficiale che poteva suonare come di onore e di distinzione, cioè quello di sottopriore del suo capitolo di Osma, decise da quel momento di farsi chiamare semplicemente Frate Domenico. Quindi vediamo piano piano che viene a formarsi quell'ordine che poi si chiamerà Ordine dei Predicatori o dei Domenicani. Così rimase al fianco del suo vescovo e cominciarono insieme subito a percorrere a piedi città e villaggi, predicando, confessando, vivendo di elemosine, disputando con gli eretici e confermando i cattolici nella fede. Papa Innocenzo III, in un suo sermone, aveva dichiarato che l'eresia poteva essere distrutta soltanto da una solida istruzione e l'errore sradicato dalle fondamenta solo con la predicazione della verità. E questo sarà appunto il loro compito principale. Dove giungevano e sostavano, raccoglievano i cattolici nelle chiese intorno agli altari per far loro meglio scoprire e apprezzare il dono della fede, incitando a custodirlo, a difenderlo con vigilanza, circondandolo con la muraglia della preghiera frequente e fervorosa. Quanto agli eretici, li invitavano a dispute, sia pubbliche che private, offrendo loro la possibilità di esporre liberamente le loro idee. Nella prima località dove si fermarono per 8 giorni ebbero un tale successo che per poco gli eretici non vennero cacciati a furor di popolo. A Fageux avvenne anche un prodigio. Nella disputa, di comune accordo con gli eretici, furono designati 3 giudici che facessero da arbitri nella disputa tra gli albigesi e Domenico. Siccome dopo molto discutere non si riusciva a giungere a una sentenza unanime, venne il pensiero a questi giudici di gettare nel fuoco le due memorie, cioè lo scritto degli eretici e quello di San Domenico, convinti che se uno dei due scritti fosse stato risparmiato dalle fiamme, quello era indice, conteneva la vera dottrina. Si accese dunque un gran fuoco, vi si gettarono i due volumi. Quello degli eretici bruciò in un istante, quello di Domenico invece non solo non fu preso dalle fiamme, ma addirittura gettato via dalle fiamme, da una forza misteriosa davanti a tutti. Si tentò allora di rimetterlo nel fuoco, una seconda, una terza volta, ma ogni volta si ripeté il prodigio, e così si manifestò palesemente davanti a tutti per mezzo di un miracolo che lì, nello scritto di Domenico, vi era la verità. Fu un avvenimento clamoroso perché alla disputa avevano partecipato anche grandi personalità con un gran numero di dame e di cavalieri. Un analogo prodigio avvenne anche più tardi a Montréal, ma alla presenza di un piccolo numero di persone. Il giorno della festa di San Giovanni Battista, giorno di riposo festivo, alcuni eretici erano andati esplicitamente apposta per infrangere il precetto festivo a lavorare nei campi. Domenico si era allora avvicinato a quei contadini esortandoli a non infrangere il terzo comandamento. Non ottenne però nient'altro che derisioni, anzi un contadino lo cacciò a spintoni. Ma quale fu lo stupore quando, tornando a falciare le spighe di grano, raccogliendole in manelli come si usava, vide da essi grondare sangue. E lo stesso accadde ai compagni di lavoro. Viste le falci e le mani improvvisamente piene di sangue, furono colti dal terrore e, richiamando a gran voce l'uomo di Dio che si era ormai allontanato, gli si prostrarono dinanzi pentiti. Lo seguirono quindi fino a Montréal per fare la biura ufficiale dell'eresia, riconciliandosi così con la Chiesa. Nel 1206, col permesso di Folco, vescovo di Tolosa, San Domenico ebbe l'intuizione di fondare un monastero presso il santuario mariano di Pruy per accogliere le donne convertite al catarismo, spesso abbandonate o escluse dalle proprie famiglie dopo aver lasciato l'eresia. Non si trattava semplicemente di un rifugio in cui nascondersi, ma di abbracciare una forma di vita religiosa, sostenendo così con la preghiera la stessa opera missionaria di evangelizzazione e di conversione degli eretici. L'origine della fondazione di questo monastero è dovuta alla conversione in massa di un gruppo di cosiddette perfette catare, cioè che secondo l'uso proprio dei conventi cattolici vivevano come delle suore, accogliendo nella comunità degli adolescenti per impartire loro un'educazione ereticale. Infatti gli albigesi puntavano molto sulle donne come un mezzo però poi per entrare nel cuore delle famiglie. Avevano fatto per questo degli asili per accogliere bambine e educarle, quindi secondo i loro dettami. Ebbene, un gruppo di queste donne perfette, ossia religiose eretiche, rimaste colpite dalla predica del santo, erano andate a chiedere maggiori luci su dove stesse realmente la verità. Erano però titubanti a abbracciare in pieno la fede cattolica, cioè non erano pienamente convinte, avevano ancora tanti dubbi, quindi volevano che Domenico in qualche modo delucidasse, spiegasse meglio le cose. Domenico allora le aveva invitate a pregare, quasi come dire non basta soltanto per accogliere la fede. Conoscere tutte le nozioni, no? Occorre chiedere lumi dall'alto, no? Improvvisamente un vento impetuoso spalancò le finestre, si abbatteva orticando sulle loro teste tra sibili, scoppi, vapori sulfurei, lampi vermigli, al chiarore saettante dei quali apparve nel vano della torre campanaria una creatura mostruosa che si contorceva in modo terrificante. Quando l'orrendo fenomeno svanì, le donne, in preda a un muto terrore, se ne stavano lì allibite, strette l'una all'altra. Domenico allora le apostrofò: «Ecco il padrone che finora avete servito. Dio si è degnato di farlo apparire in tutta la sua perversa maestà perché scopriate in quale schiavitù siete cadute quando avete dato la vostra fede all'eresia». È inutile dire che quella visione fu più salutare di tutti i discorsi. Ecco, fino al 1207 quel gruppo di missionari, piuttosto non omogeneo, perché racchiudeva il vescovo Diego, Domenico, i legati papali, degli abati di Citeaux con i loro religiosi, alcuni spagnoli che erano venuti ad Armanforte. Ecco, tutto questo gruppo era rimasto, diciamo, unito proprio grazie alla saggezza del vescovo Diego, ai suoi consigli, al suo esempio. Tuttavia, lui e i suoi compagni si scontravano spesso con la freddezza, l'indifferenza, anzi l'ostilità da parte del clero locale, spesso coinvolto o sbandato dall'eresia. Il vescovo Diego decise di fare un viaggio nella sua diocesi di Osma per trovare degli uomini idonei a essere ordinati e incaricati della predicazione in difesa della fede, al fine di costituire nuovi apostoli per le terre di missione, che andavano appunto evangelizzando, convertendo al cattolicesimo. Prima di partire, pose alla guida del gruppo Fra Domenico. Purtroppo però, giunto a Osma, il vescovo Diego il 30 dicembre 1207 spirava in seguito a un malore, gettando tutti i missionari nella costernazione. Quando la notizia giunse in Francia, parecchi spagnoli, che con lui e con Domenico avevano varcato i Pirenei per dare inizio al loro apostolato, furono presi da sconforto e avevano preso la via del ritorno. Dei tre legati papali, nessuno si trovava in quel momento al fianco del santo. Uno era morto, altri erano impegnati altrove. Insomma, Domenico venne a trovarsi solo sulla breccia. In quel tempo, avveniva anche l'assassinio del legato pontificio Pietro di Castelnau per mano di un sicario al soldo di Raimondo di Tolosa, conte di Tolosa, e uno dei principali responsabili della propagazione dell'eresia. Dopo vari tentativi per giungere a una certa intesa, Papa Innocenzo III si vide costretto a indire una crociata contro gli albigesi. C'è da dire che l'eresia produceva veri e propri squilibri, anche sociali. I monasteri si trovavano devastati, le chiese venivano saccheggiate, alcune venivano trasformate in fortezza, alcuni vescovi erano stati cacciati dalle loro sedi. Veniva negata la giustizia ai cattolici e assicurata l'impunità agli eretici. Si erano formate bande di gente che commetteva aggressioni, rapine, dediti alla violenza, avventurieri che profanavano le chiese, uccidevano i sacerdoti impunemente, rubavano i vasi sacri, profanavano l'Eucaristia. Quindi, a quel punto non c'era che la via della forza. Il comando supremo della crociata fu affidato a Simone di Montfort, modesto feudatario ma abilissimo ex crociato, il quale in 5 anni ridusse gli eretici all'impotenza, talvolta combattendo contro di loro in numero assai più esiguo, ma sempre sorretto da una grande fede e un grande amore per la nobile causa. San Domenico, benché avesse rapporti di amicizia con i capi della crociata, si disinteressò delle operazioni belliche per dedicarsi interamente alla predicazione e alla conversione degli eretici nei dintorni di Pruil, nonostante i pericoli ai quali andava incontro, facendo uso non delle armi materiali, ma di quelle spirituali, ossia della preghiera e della predicazione. Talvolta passava le intere notti in preghiera. Il beato Alanno della Ruppe dice di aver saputo per divina rivelazione che attorno al 1212 San Domenico stava proprio pregando e piangendo fuori le mura di Tolosa, afflitto della diffusione dell'eresia albigese e del fallimento apparente della sua missione, quando le apparve Maria, emanante luce, seduta su un trono col bambino Gesù sulle ginocchia, vestita di rosso e mantello verde, sandali da pellegrina. Nelle sue mani teneva una corona formata da 150 rose e 15 gigli, simbolo dell'Ave Maria e dei Paternoster. Maria era accompagnata da tre regine, vestite di bianco, rosso e giallo, e ciascuna di esse accompagnata a sua volta da 50 vergini simili nell'aspetto maestoso. Tutti esprimevano pace e solennità celesti. La Madonna presentò a Domenico questa corona come un'arma spirituale. Pregare il rosario sarebbe stato il modo più efficace per combattere l'eresia, portare le anime alla conversione e sostenere la predicazione con grazia divina. E da quel momento, secondo la tradizione, Domenico iniziò a insegnarne la recita e i frutti spirituali furono immediati. Gli storici più recenti, più che alla preghiera, così come la conosciamo oggi, asseriscono che il rosario, donato dalla Vergine a San Domenico era anzitutto un metodo di predicazione, cioè i misteri della fede erano predicati e intercalati dalla recita del Padre Nostro e dell'Ave Maria, perché la spiegazione del mistero predicato venisse confermato dalla preghiera e mantenesse l'uditorio attento e rivolto sempre col cuore e la mente a Dio. Pian piano poi da questa forma di predicazione il rosario andò stabilendosi fino ad assumere la forma odierna in cui si medita e si prega, si medita i misteri della fede e ci si rivolge col cuore e la mente a Dio e alla Vergine Maria per mezzo del Padre Nostro e dell'Ave Maria. Comunque, al di là della forma, che può aver subito una qualche modifica nel tempo, rosario è senz'altro il dono che la Madonna fece a Domenico attraverso di lui a tutta la Chiesa. Benedetto XV, nell'enciclica Fausto Appetente Die, scritta in occasione del settimo centenario della morte del santo fondatore dei Domenicani, scrive: Amando di tenerissimo e filiale affetto Maria, in lei specialmente ripose tutta la sua fiducia quando si accinse a sostenere la causa cattolica. Perciò, nella lotta contro gli eretici albigesi, i quali fra le altre verità della fede negavano la divina maternità e verginità di Maria, egli nel difendere strenuamente questi dogmi, implorava il soccorso della Vergine Madre con quella giaculatoria che aveva spesso sulle labbra. Dignare me, laudare te, Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos, cioè concedimi di lodarti, Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Ecco, dice il Papa, San Domenico aveva spesso questa giaculatoria sulle labbra, e continua il Papa, con quanta benevolenza corrispondesse la Regina del Cielo alla pietà del suo servo, lo si può facilmente comprendere da questo, che essa si servì di lui per insegnare alla Chiesa il suo santo rosario, cioè quella soave preghiera la quale, essendo insieme vocale e mentale, per l'intreccio della meditazione sui misteri principali, con un certo numero di Pater e di Ave, è adattissima a eccitare e mantenere nel popolo la fiamma della pietà con l'esercizio delle virtù cristiane. Quindi, bene ragione il Santo Patriarca prescrisse ai suoi discepoli che nell'amministrare la parola di Dio inculcassero spesso negli animi degli uditori questa forma di preghiera di cui conosceva appieno la pratica utilità. Sapeva infatti che mentre da una parte tanto può Maria presso il suo divin figlio, che questi non concede grazia all'umanità se non per le mani di lei, Dall'altra, essa è per natura sì benigna e clemente che, essendo solita soccorrere spontaneamente i miseri, non può ricusare il suo aiuto a chi la invoca come si conviene. E il cielo, infatti, non mancò di manifestare appunto la grandezza di questa preghiera attraverso tanti miracoli, prodigi. Il beato Alano della Rupe raccoglie tanti fatti, aneddoti attorno a questa preghiera che sarà da San Domenico in poi la preghiera amata da tutti i santi. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo con la vita del nostro santo. Bene, continuiamo col racconto della vita di San Domenico. Il Signore gli concesse il dono di carismi e il dono dei miracoli. Una volta, mentre attraversava un fiume, gli caddero nell'acqua i libri che portava con sé, che furono sommersi. Dopo 3 giorni un pescatore li ritrovò nell'acqua e si premurò di recapitarli a Domenico, e tutti rimasero stupiti nel vederli intatti, come se non fossero rimasti in preda della corrente del fiume, ma conservati in un armadio. Le cronache riportano alcuni fatti che provano il potere che gli era stato conferito di liberare gli ossessi dal demonio. Bastava che ponesse sul loro collo la sua stola sacerdotale e desse loro la benedizione perché questi fossero liberati. Viaggiando in compagnia di un religioso converso cistercense, una notte giunse alle porte di una chiesa che era chiusa. Desiderando entrarvi per raccogliersi in preghiera e trovarvi un riparo, invocò l'aiuto di Dio, ed un tratto, senza che la porta si aprisse, si trovarono ambedue trasportati all'interno della chiesa, dove, prostrate ai piedi dell'altare, resero grazie di una così singolare concessione. E il resto della notte lo passarono cantando le lodi per glorificare e magnificare il Signore. Ebbe anche il dono della profezia. Durante la Quaresima del 1213, quando si trovava a Carcassonne in qualità di vicario del vescovo di quella sede, infuriava la guerra tra gli eretici e i crociati, con gravi preoccupazioni circa la sua durata. Un religioso di Citeaux ardì chiedere a Domenico: «Maestro, quando finiranno questi mali?» Egli non rispose. Ma quel religioso, sapendo che Dio rivelava a lui molte cose, insisté, finché Domenico gli disse: «Sì, questi mali avranno fine, ma non tanto presto. Molto altro sangue sarà sparso, oltre a quello già versato, e anche un re verrà a morire in battaglia. Quelli che udirono tale predizione temettero subito per il primogenito di Filippo Augusto, che aveva fatto voto di arruolarsi con i crociati per combattere gli albigesi. Ma Domenico li rassicurò: «Non temete per il re di Francia, un altro re dovrà soccombere e presto in mezzo alle vicende di questa guerra». E difatti a Muret il re di Aragona cadeva sotto le spade dei crociati. Nel 1214, dopo quindi la definitiva sconfitta degli albigesi appunto a Muret, Fra Domenico si recò a Tolosa per attuare la progettata fondazione dell'Ordine dei Frati Predicatori. Il suo intento era di organizzare un gruppo permanente di predicatori, rivestiti come lui dell'abito bianco canonicale, che con la santità della vita e la predicazione dell'autentica parola di Dio conservassero la vera fede e i buoni costumi tra il popolo. Il vescovo di Tolosa fu lieto di accogliere Fra Domenico e i suoi discepoli. Nel 1215 Domenico partecipò al concilio diocesano di Tolosa, dove ottenne l'approvazione locale della sua comunità. Perché fossero in grado di mantenersi, il vescovo concesse loro una parte delle decime che dovevano servire ai poveri della diocesi. Per conferire maggiore stabilità al suo ordine, pochi mesi dopo, Fra Domenico decideva di recarsi col vescovo di Tolosa a Roma, dove nel novembre del 1215 si radunava il quarto concilio lateranense per chiedere e supplicare, ottenere da Innocenzo III la conferma della regola e dei possedimenti del convento di Bruy. Il Papa non rifuggiva dall'approvare nuovi ordini fondati sulla pratica della povertà, anche per riconciliare con la Chiesa i movimenti anticlericali e anteecclesiastici che la esigevano, ma la maggior parte dei vescovi diffidava degli ordini nuovi, composti da laici privi di cultura e di facile preda dell'errore. Innocenzo III per questo diede a Fra Domenico il consiglio di scegliere prima una regola già approvata dall'autorità ecclesiastica e invitò il vescovo Folco a dargli una chiesa, promettendo entrambi che in seguito avrebbe approvato il nuovo ordine e il suo fine specifico. Lì a Roma il santo ebbe una visione, così riportano le antiche cronache. Ebbe a vedere Gesù, Signore, in atto di brandire tre lance contro il mondo. E la Vergine, che gettata alle sue ginocchia, lo scongiurava di voler usare misericordia verso coloro che erano stati l'oggetto della sua redenzione, temperando così la giustizia con la pietà. Quindi la Madonna che trattiene il braccio del figlio. Il divin figlio però diceva: «Non vedi di quanti oltraggi mi coprono? La mia giustizia non può lasciare impuniti cotanti mali». Ma la madre rispondeva: «Tu non puoi certo ignorare che vi è un mezzo per ricondurle a te. Io ho un servo fedele, mandalo ad annunziare la tua parola. Essi si convertiranno e ti cercheranno e verranno a te, loro salvatore. Per aiutare questo mio servo gli ne darò un altro che opererà con lui». E Gesù alla madre: «Sì, ma dove sono questi servi a cui tu vuoi affidare tale incarico?» Essa allora gli presentava il beato Domenico e il Signore: «Egli farà bene e con zelo quanto mi hai annunziato». La Vergine gli presentava quindi il beato Francesco e Gesù ripeteva le parole dette a riguardo di Domenico. Domenico, rapito in quella visione, fissava attentamente quello che gli era stato dato come compagno di servizio e che fino allora non aveva mai neppure visto. Il giorno dopo, incontratolo in una chiesa e riconosciutolo per colui che aveva veduto nel suo rapimento notturno presso la tomba di San Pietro, gli si gettò tra le braccia, lo baciò e gli disse: «Tu sarai il mio compagno, tu sarai con me e nessuno potrà prevalere contro di noi se noi insieme opereremo». Chi era quest'uomo? Era San Francesco d'Assisi, giunto anche lui a Roma per chiedere l'approvazione del suo ordine a Innocenzo III. Da quel giorno, da quell'abbraccio, Domenico e Francesco furono un cuor solo e un'anima sola in Dio e vollero che così vivessero anche i loro discepoli, affratellati in perpetua carità di apostolato. Le cronache dicono che a San Pietro ebbe Domenico anche un'altra visione. Vide apparirgli le due figure dei principi degli apostoli, il primo cioè Pietro, che reggeva un bastone, e il secondo cioè Paolo, un libro. e nel porgerglieli gli dicevano: va e predica, poiché a tale ministero il Signore ti ha eletto. E in quel momento gli parve di vedere i suoi figli che andavano a due e si spargevano per il mondo a predicare ai popoli la parola del Signore. E annotano gli antichi biografi che dopo questa visione il santo prese l'abitudine di portare con sé sempre il libro delle lettere di San Paolo e il bastone. Dunque, fatto ritorno a Tolosa, Domenico convocò al capitolo i frati presso il santuario mariano a lui molto caro di Pruy, dove nel maggio 1216 il santo e i suoi primi compagni scelsero di comune accordo la regola di Sant'Agostino, la quale non escludeva l'aggiunta di costituzioni proprie di una famiglia religiosa dedita alla predicazione. Nel comporre le costituzioni, i frati predicatori si ispirarono a quanto di austero, di bello, di prudente trovarono nelle regolari osservanze dei premonstratensi. La contemplazione, infatti, doveva essere la fonte e l'anima di ogni loro apostolato. Lo studio avrebbe dovuto esercitarsi di giorno e di notte, in casa e in viaggio, come mezzo ascetico e in vista di una più efficace predicazione. Per contemperare ministero e vita regolare, a ogni superiore vennero conferiti pieni poteri affinché dispensasse i sudditi dagli statuti quando fosse stato necessario per l'apostolato e per lo studio. 2 mesi dopo, il capitolo della cattedrale di Tolosa regalava ai domenicani la cappella di San Romano, accanto alla quale costruirono subito un chiostro capace di contenere circa 16 religiosi. Quindi in tal modo, scelta la regola e avuta la chiesa, la cappella, come Innocenzo III aveva suggerito, Domenico scese nuovamente a Roma, valicando le Alpi. Nel frattempo però Innocenzo III era morto ed era stato eletto al suo posto Papa Onorio III. E il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, si fece suo intermediario e ottenne che Onorio III approvasse la casa di Tolosa e ne confermasse l'osservanza e i beni. Quindi, nonostante la proibizione del Concilio Lateranense IV di istituire nuovi ordini, ottenne che approvasse il Papa i frati predicatori di San Romano di Tolosa e il loro genere di apostolato. Così, l'approvazione fu conseguita il 28 gennaio 1217. Appena rientrato a Tolosa, inviò alcuni frati, col consenso del vescovo, in Spagna, Bologna e persino a Parigi affinché vi frequentassero l'università e procurassero vocazione alla vita domenicana. In difesa loro e dei conventi che andava moltiplicando, Onorio III pubblicherà una trentina di bolle. I frati predicatori stavano quindi trasformandosi da ordine di canonici predicatori vincolati a una diocesi in ordine universale. Per dare loro una corrispondente organizzazione, il santo fece di nuovo ricorso alla curia romana e il papa, con bulla dell'11 febbraio del 1218, riconosceva questo carattere all'ordine, lo raccomandava a tutti i vescovi e ne elogiava l'attività apostolica e lo spirito di povertà. Il santo da Roma raggiunse la Spagna, quindi Parigi, dove nella primavera del 1219, presso la chiesa di San Giacomo, situata nel quartiere Latino, trovò una comunità composta già da circa 30 frati, che divenne subito collegio universitario o studio generale. Lì fece conoscenza col beato Giordano di Sassonia, ancora studente, in seguito il suo successore nel governo dell'ordine, suo principale biografo, e che abbiamo già citato più volte nel raccontare alcuni momenti salienti della vita del nostro santo. Il convento di Parigi era oggetto di ostilità da parte del clero secolare, difatti ai religiosi non era consentita la pubblica celebrazione della messa e la predicazione per motivi di ordine finanziario. Nell'agosto dello stesso anno San Domenico giunse a Bologna, dove i frati trasferiti dal precario soggiorno di Santa Maria della Mascarella alla nuova dimora di San Nicolò delle Vigne godevano di grande stima, soprattutto per i meriti del beato Reginaldo di Saint-Gilles, celebre professore di diritto che il fondatore aveva accolto nell'ordine a Roma un anno prima, dopo una miracolosa guarigione. A Bologna il santo conobbe la beata Diana degli Andalò, futura fondatrice del monastero domenicano di Sant'Agnese, la quale nelle sue mani fece il voto di abbracciare la vita religiosa. Il definitivo distacco dei frati predicatori dai tradizionali ordini di canonici regolari avvenne nel primo capitolo generale che il fondatore radunò a Bologna per la Pentecoste del 1220. In quell'occasione i frati predicatori, che contavano ormai una quindicina di conventi, rinunciarono giuridicamente a tutti i loro beni e alle rendite fisse per vivere come gli apostoli esclusivamente di elemosine. In quel capitolo, con grande umiltà, Domenico disse: «Io merito di essere deposto perché sono inutile e non sono buono a nulla». Ma i religiosi vollero che mantenesse la guida dell'ordine. Si attirava con facilità, dicono i biografi, l'amore di tutti per la semplicità con cui agiva, la socievolezza e l'allegria di cui dava prova nelle sue relazioni quotidiane con il prossimo. San Domenico era dotato di una straordinaria forza di volontà. E quando capiva, dopo preghiere, riflessioni e consultazioni, che una cosa era voluta da Dio, diventava irremovibile nel perseguirla. Diceva sovente ai suoi discepoli: «Appena avremo organizzato e affermato il nostro ordine, ce ne andremo presso i Cumani». Vedete come conservava sempre quella volontà, che era del vescovo Diego, di convertire questi pagani. Avrebbe voluto convertire tutti alla fede, anche a costo della vita. Il tempo di cui poteva disporre lo dedicava volentieri al ministero della predicazione, delle confessioni. Sentendosi divorare dallo zelo per la gloria del Signore, esortava, obbligava i suoi religiosi a predicare la parola di Dio giorno e notte, nelle chiese, nelle case, nei campi, nelle vie. Dopo il secondo capitolo generale, santo avvento il cuore in pena per i molti mali che l'eresia aveva diffuso nelle contrade d'Italia, specialmente in Lombardia, si mosse verso quei luoghi. A Milano vi giunse stremato di forze, tanto che cadde malato. Un frate testimone racconta: «Mi trovavo a Milano con Fra Domenico. Egli fu preso dalle febbri. In tutto il tempo che lo assistei, non mi accadde mai di sentirlo lamentarsi. Pregava e stava in contemplazione, come io potei argomentare da certi segni che gli apparivano in volto e che io ben conoscevo, avendolo visto così ogni qualvolta si raccoglieva in preghiera o in contemplazione. Passato l'accesso della febbre, cominciava a parlare di Dio ai frati, leggeva o faceva leggere, lodava il Signore e si allietava del suo male, come era solito far sempre nelle tribolazioni e nella povertà». Da Milano passò a Cremona, dove si incontrò nuovamente con San Francesco d'Assisi. Da lì mosse per Bergamo, quindi Brescia, fino a toccare Verona. Poi tornò a Bologna. Lungo il cammino giunto a Legnago, sul cader del giorno, Domenico si mise alla ricerca di un asilo per i suoi compagni, per riposare la notte. Per sé però non volle che la chiesa, dove rimase in dolce colloquio con Dio tutta la notte. Quindi vediamo, nonostante le fatiche dei viaggi, il suo riposo era stare davanti a Dio, pregarlo, implorare grazie per lui, per il suo ordine, per i suoi frati, per gli eretici, per coloro che avrebbe incontrato. Verso la fine del 1220 riprese la via per Roma per sollecitare tutta una serie di lettere papali a favore dei suoi seguaci sparsi nel mondo e portare a termine la fondazione del monastero riformato di San Sisto con rigida clausura, e vi riuscì il 28 febbraio 1221, trasferendovi cinque suore del vicino monastero di Santa Maria in Tempulo, una parte delle suore di Santa Bibiana e singole suore provenienti da altri monasteri. Fece venire da Pruy 8 suore e le incaricò di formare con l'esempio e l'istruzione la poco omogenea comunità, secondo la regola che egli anni prima aveva elaborata. Nella sistemazione della difficile questione finanziaria fu generosamente aiutato dal cardinale Stefano di Fossanuova, in riconoscenza della prodigiosa guarigione che aveva ottenuto da Dio al suo nipote. I suoi frati si trasferirono da San Sisto presso la Basilica di Santa Sabina, nel palazzo che Onorio III aveva donato loro. A Roma il santo vide anche per l'ultima volta il vescovo Folco di Tolosa, con cui si accordò riguardo alle decime nella diocesi. Ai primi di maggio del 1221 si rimise in viaggio per Bologna per presiedere il secondo capitolo generale. Giunto a Bologna, trovò che il superiore aveva fatto alzare, durante la sua assenza, i muri di alcune celle giudicate troppo anguste e prive dell'areazione necessaria alla salute degli occupanti. Ed egli, che voleva fondare il suo istituto, il suo ordine sulla povertà, come San Francesco, zelantissimo della povertà, lo riprese, ammonendo i frati sul dovere di non cercare gli agi e di perseverare nelle scomodità della povertà come era imposto dalla regola. Fece anche abbattere il muro che era stato costruito, cosicché finché egli visse, quella parte del convento rimase quasi diroccata. L'ordine ormai contava 60 conventi e durante il capitolo si divise in 5 province: Lombardia, Spagna, Provenza, Francia, Roma. Domenico raccomandò ai suoi frati la santità della vita, lo spirito di sacrificio che doveva guidarli, l'amore alla penitenza, l'ardente zelo per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Su proposta del fondatore vennero designati dal capitolo i frati da mandare nelle province in procinto di costituirsi e che avevano il carattere di missioni. Vennero inviati dei gruppi di domenicani in Ungheria, in Polonia, in Danimarca, in Inghilterra. Intanto il suo vigore fisico andava diminuendo per le penitenze, per le fatiche, i molti viaggi. Comprendeva di essere giunto ormai al tramonto dei suoi giorni. E si narra che a Bologna ebbe l'apparizione di un giovane che gli veniva incontro e gli diceva come portavoce di Dio: «Vieni, o mio diletto, vieni alla felicità eterna». All'udire quelle parole, Domenico si sentì invaso di una grandissima gioia, tanto che ne accorsero i religiosi. Egli disse loro: «Voi ora mi vedete ancora sano, ma prima che venga l'assunzione della Madonna, non sarò più in questa vita mortale». Tuttavia volle mettersi in viaggio per incontrare il suo amico e protettore cardinale Ugolino, che sapeva si trovava in quei giorni a Venezia. Doveva infatti regolare alcune questioni importanti dell'ordine. Così passò per Verona e le altre città, sia della Lombardia che della Marca Trevigiana, dove si trovavano i suoi frati riuniti in conventi o col progetto di costruirli. Dopo aver incontrato per l'ultima volta in vita il cardinale Ugolino, da Venezia prese la via del ritorno verso Bologna. Fu per Domenico un viaggio molto difficoltoso. Era stanco, malato. L'afa per la calura estiva non favoriva affatto quel viaggio. Ma Domenico non si lamentava. Tuttavia non riusciva a nascondere del tutto ai suoi confratelli che lo accompagnavano lo stato in cui si trovava. Giunse a fine luglio. Era così sofferente che i frati, nel vederlo mettere piede in convento, ne furono spaventati. Chiese di rimanere solo con il priore, col procuratore, per regolare alcuni affari materiali, dando i suoi suggerimenti fino a tarda notte, poi lasciò che i due andassero a riposare. Lui invece si ritirò in chiesa a pregare. Quindi vediamo, è venuto tutto stanco dal viaggio, nonostante questo si intrattiene nei suoi doveri di guida, di superiore, di fondatore, quindi passa la notte in preghiera. Al mattutino, quindi ancora durante la notte, i frati giunti in chiesa lo trovarono come rapito. Il santo si unì quindi nella preghiera delle lodi, ma ebbe un malore. I confratelli gli si strinsero attorno, l'aiutarono a giungere verso una cella non sua, perché lui, che era il fondatore, non ne aveva una adibita a lui. I testi del processo dicono che San Domenico a volte prendeva il suo breve riposo vestito o coricato per terra sopra un'asse, un graticcio di vimini oppure un saccone di paglia. Più sovente trascorreva la notte in chiesa, tutto immerso nella contemplazione e nella preghiera. Quando si sentiva prostrato dalla stanchezza, si assopiva appoggiando la testa al banco, a un confessionale o all'altare. Poi si destava e allora riprendeva l'orazione, stando ora in punta di piedi, ora a braccia aperte, ora protese verso il cielo, ora prostrato bocconi per terra, e la ritmava con genuflessioni, colpi di flagello e forti gemiti. Comunque, ecco, in quell'occasione, mentre ha questo malore, i frati lo portano in questa cella non sua, perché non ne aveva, lo volevano stendere sul letto, ma egli ricusò. Volle essere adagiato per terra su un materasso. La febbre intanto aumentava, il respiro si faceva più affannoso. egli si continuava però a mostrare ilare e giocondo. Allo spuntare delle prime luci del giorno, chiese che gli fossero chiamati i novizi e quando li ebbe attorno li consolò con parole dolcissime, esortandoli al bene. Congedati i novizi, chiamò i 12 frati più autorevoli della comunità e alla loro presenza fece la confessione generale della sua vita a Fra Ventura. Confidò che aveva conservato intatta la verginità tutta la vita. Il male intanto andò aggravandosi. Il tragosto sembrò iniziare i segni dell'agonia. Tuttavia ebbe la forza di far chiamare i frati e disse loro: «Fratelli e figli miei, ecco i beni che vi lascio in eredità. Abbiate la carità, conservate l'umiltà, possedete la povertà volontaria». Carità, umiltà, povertà. Chiese e ricevette l'estrema unzione e prima di morire, la sera del 6 agosto, giorno di venerdì, vincendo l'affanno che lo attanagliava, disse con un ultimo sforzo ai frati: «Vi assicuro che là dove vado vi sarò più utile da morto di quello che vi sono stato da vivo». Attorno ai fianchi gli fu trovata una catena di ferro. Per vestirne la salma con un abito pulito, Fra Moneta dovette dare il suo perché il defunto non possedeva che quell'abito che aveva indosso. Le esequie furono officiate dal cardinale Ugolino, suo confidente e collaboratore, il quale affermava: «Io ho conosciuto in lui un uomo che seguiva in tutto la regola degli apostoli. Non c'è dubbio che egli sia ora associato alla loro gloria in cielo». Quando alla presenza del beato Giordano di Sassonia e dei frati convocati a Bologna per il capitolo generale fu scoperchiata la cassa di cipresso che ne racchiudeva le reliquie, da tutti fu percepito per molto tempo un intenso profumo celestiale. Molti furono i miracoli a lui attribuiti e Gregorio IX lo canonizzò a Rieti il 3 luglio 1234. Nelle sue biografie leggiamo che quando un ostacolo gli rendeva più difficile il cammino, invece che impazientirsi, intonava giulivo l'Ave Maristella o il Veni Creator Spiritus. Viaggiando pregava, parlava di Dio. Sovente fu udito sospirare: «Signore, abbi pietà del tuo popolo, che ne sarà dei peccatori?». Piangeva molte volte, abbondantemente, soprattutto durante la celebrazione della messa e durante la salmodia in coro. Voleva che la recita del mattutino fosse preceduta dal piccolo ufficio della Beata Vergine, omaggio che i frati dovevano offrire alla Madonna appena svegli, quasi per incominciare subito a onorarla durante tutta la giornata. Voleva che in ogni cella ci fosse un'immagine di Maria e del crocifisso, perché studiando, pregando, riposando, i religiosi potessero rivolgere loro uno sguardo implorante e ritrovarsi al tempo stesso vigilati da uno sguardo di misericordia. Ebbene, chiediamo a San Domenico di darci un grande amore per la verità, un grande amore per la preghiera, un grande amore soprattutto per la Vergine Maria, che vogliamo pregare soprattutto con il rosario, questa preghiera che è meditazione e nello stesso tempo invocazione, richiesta, supplica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Domenico prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.